Eccoci, mi fa davvero molto piacere ritrovare con me lo scrittore e giornalista d'inchiesta Franco Fracassi. Ciao Franco, ben ritrovato.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, con Franco Fracassi oggi parliamo del suo nuovo libro Burning Down 9-11, un titolo inglese. Come mai intanto questa scelta?
Come mai? Perché parla dell'11 settembre, quindi di qualcosa che è avvenuto negli Stati Uniti e il titolo inglese ci poteva anche stare, insomma.
Bene, naturalmente a questo libro si associano due film che immagino comunque chi ti segue conosce già, e cioè Zero e One, che quindi sono, diciamo, due pellicole che possono essere associate a questo libro, ma io parlerei proprio intanto di questo che è il frutto di una ennesima tua nuova fatica. Allora, che cosa accadde l'11 settembre? Diciamo che questo libro si propone di indagare il prima e il dopo, quindi sostanzialmente come è stato organizzato questo attentato alle Torri Gemelle.
Allora, il Burning Down racconta, Burning Down 9-11 racconta come è stato organizzato l'11 settembre. È una lunghissima storia perché inizia dal 1994, quindi sono 7 anni di storia. Per 7 anni una serie di soggetti, in particolar modo negli Stati Uniti d'America, erano coscienti perché avevano in mano tutte le prove, insomma, tutti i piani dell'11 settembre. E per 7 anni c'è qualcuno che ha cercato in tutti i modi di bloccare, di impedire quegli attentati, e per 7 anni c'è qualcuno che ha fatto di tutto perché chi cercava di impedirlo non potesse impedirlo. Diciamo che per quanto mi riguarda, una bellissima storia di spionaggio, insomma, di quelle ad alta tensione, perché di quelle in cui tu sai che potrebbe accadere qualcosa, sai che ti devi aspettare che accada qualcosa e non sai, vabbè, noi ovviamente nella storia sappiamo come è andata a finire, ma non sai realmente se i nostri eroi riusciranno a fermare l'attentato all'ultimo minuto oppure no. C'è un libro famosissimo di Forsyth che si chiama Lo Sciacallo, che racconta di un attentato a De Gaulle e di un poliziotto che ha fatto di tutto una volta scoperto questi attentati per cercare di sventarli. Ecco, è successo lo stesso per l'11 settembre, con l'unica differenza che chi ha cercato di impedire quegli attentati non ci è riuscito, anzi è morto proprio a causa di quegli attentati, perché l'eroe di questa vicenda è un agente speciale dell'FBI che poi diventò il capo dell'antiterrorismo, che si chiama John O'Neill. Lui, fino al quasi l'alba degli attentati, insomma, fino ad agosto del 2001, lui ha fatto di tutto per catturare i terroristi e per impedire gli attentati. Alla fine ha capito che non c'era possibilità, che era un'opera vana, perché i suoi colleghi o comunque i suoi compatrioti facevano di tutto per mettergli i bastoni tra le ruote, perché non volevano fermare gli attentati. Per cui si dimette all'FBI, grazie alla sua grande esperienza, viene assunto come capo della sicurezza delle Torri Gemelle. E lui muore l'11 settembre del 2001, perché si trovava all'interno del suo ufficio, che stava nella Torre Nord, appunto del World Trade Center, colpito da un aereo. Ed è una storia assurda, quasi, quasi surreale. Cioè, colui che ha cercato di impedire gli attentati muore negli attentati, perché finisce inconsapevolmente, perché lui aveva idea che stava per accadere, non sapeva esattamente se sarebbero state le Torri Gemelle o qualcos'altro. E quindi accetta di fare appunto il capo della sicurezza delle Torri Gemelle, e poi muore proprio a causa degli attentati che ha cercato di sventare per 6 anni. È un personaggio straordinario quello di John O'Neill, gli andrebbe fatta una statua. Purtroppo invece è uno dei tanti agenti morti così.
Sì,
è una di quelle 3.000 vittime dell'11 settembre.
Sai, Franco, quando si parla dell'11 settembre, ci sono due, diciamo, fazioni distinte e separate, no? Ci sono quelli che sostengono ancora oggi fermamente, nonostante ci siano tantissime prove portate da giornalisti del tuo calibro e naturalmente anche da altri ricercatori. Eppure, insomma, ci credono, credono fermamente che le Torri Gemelle siano state un attentato compiuto da qualcun altro nei confronti degli Stati Uniti e altri che invece sostengono una tesi, diciamo, endogena, chiamiamola così. Ora, tu da che parte stai? E l'abbiamo un po' subodorato, direi, dal tuo discorso, però volevo capire come si arriva poi a questa tesi finale.
L'11 settembre è stato il più grande atto criminoso della storia dell'umanità. Come singolo atto criminoso è stato il più grande di tutti. Quando c'è un crimine ci sono delle indagini e noi sappiamo quanto siano complicate le indagini anche per cose molto più semplici. Insomma, in Italia, dove abbiamo anche ottimi investigatori, sono 40 anni che aspettiamo di sapere come andrà a finire con Ustica e ancora di più per il caso Moro, eccetera, eccetera, ci sono stati quattro processi. O anche indagini più semplici, semplici delitti durano quantomeno, anche quando c'è un reo confesso, durano alcuni mesi prima di sapere c'è un colpevole, una vittima. Bene, l'11 settembre andrà così, il 13 settembre, quindi 2 giorni dopo. Dopo che l'11 settembre è stato un caos totale, cioè nessuno ci capiva nulla, è tutto un delirio, quindi l'11 settembre non è accaduto nulla dal punto di vista investigativo. Il 12 settembre, quindi il primo giorno, sarebbero iniziate le indagini da parte dell'FBI. Il giorno successivo, il capo dell'FBI si presenta davanti alle telecamere, davanti ai giornalisti, e racconta la storia che noi conosciamo. Cioè la storia che noi conosciamo, che sta scritta nei libri di storia, è frutto di un giorno. Uno di indagini. Quindi già di per sé dovrebbe far pensare chiunque, perché non ha senso fare un giorno di indagini per raccontare, per scoprire tutto quanto questo. È impossibile. Cioè, è come, non so come dire, è come dire
Non ci
che
sta, via. Sì.
la Torre Eiffel entra nella gruna di un ago. Cioè, non è di questa terra.
Non
Non è
è
di questa.
credibile.
Secondo. La magistratura non ha mai condotto indagini. In Bin Laden, e questo non lo dico io, ma lo dice l'FBI, non è mai stato iscritto nel registro degli indagati per gli attentati dell'11 settembre, che è assurdo. Cioè, tu stabilisci che lui è, dopo un giorno, stabilisci che lui è il colpevole, dopodiché non lo persegui per quel reato, cioè gli fai una guerra. Perché questo li hanno fatto, cioè gli dai la caccia in tutto il mondo, ma senza iscriverlo in quel reato. Quindi vuol dire che se tu lo catturi non lo processi. Non so che cosa tu gli voglia fare, ma non lo processi, o comunque lo processi per altre cose e non per 11 settembre. Non è mai stato, non si è mai tenuto un solo processo, uno riguardante l'11 settembre. Cioè, in questo evento gigantesco in cui c'erano 19 dirottatori, un ventesimo è stato arrestato, che non è stato mai processato, un tizio che doveva essere il mandante, più tutti quanti i personaggi, che comunque una cosa del genere coinvolge centinaia di persone, no? Tra i basisti, quelli che hanno aiutato, quelli che hanno dato i soldi, insomma, puoi immaginare quanta gente coinvolta. Bene, nessuno di questi è stato mai processato, nessuno. Sono passati 20 anni ed è qualcosa che ha segnato la vita di un intero pianeta, quindi dovrebbe essere la priorità numero uno del paese principalmente coinvolto, ovvero gli Stati Uniti d'America, perché dico principalmente coinvolto perché poi sono morti italiani, francesi, svedesi, nigeriani, cinesi, cioè sono morti centinaia di persone, non cittadini statunitensi. Non hanno fatto, non si sono presi la briga di catturarne uno e di mettere su un solo processo, uno, o di anche fare processi per contumacia, cioè non so, fare l'indagine, non è stata fatta, non è stato fatto mai nulla. Allora, che ci venga raccontata una storia sul nulla, perché letteralmente sul nulla, in cui è stata condotta, sì, dice, c'è l'indagine ufficiale del Congresso degli Stati Uniti d'America. Allora, questa indagine ufficiale si basa al 90% su quella storia che è basata sul nulla, cioè dice l'FBI ha detto questo, l'FBI ha detto così, ma dove, come, facci vedere le prove, dimostraci qualche cosa, dici che tu sai, perché è il minimo, insomma, che quel dirottatore è salito su quell'aereo, dice sì, beh, ci sono i filmati, ci sono le foto, no, non ci sono i filmati, non ci sono le foto, perché quelle foto che si vedono dei dirottatori che salgono sull'aereo, o quei filmati, in realtà ritraggono i dirottatori che salgono su un altro aereo. E c'è scritto, cioè manca a dire, cioè, lo so io, figurati se non lo sa l'FBI, quindi non hanno cioè, no, non esiste nulla. E in nella commissione, la commissione si basa sul lavoro del nulla dell'FBI più un altro 10%, così 10% in più loro hanno cominciato ad ascoltare dei testimoni. Allora, al di là dei testimoni ufficiali, il vicepresidente Cheney, il ministro della difesa Rumsfeld, quell'altro, eccetera, 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 no? Che ovviamente che vuoi che raccontano, racconteranno quello che vogliono loro, cioè non sono testimoni attendibili. Gli unici testimoni, poi loro hanno cominciato a convocare una serie di testimoni, tutte le testimonianze che non erano in linea con quello che loro sostenevano, non sono state inserite nel rapporto ufficiale, sono sparite, sparite. Addirittura sono state, sono gente, perché loro l'avevano capito, ascoltati in segreto, cioè gente che è stata sentita, perché oramai l'avevano convocati, ma sono stati fatti a porte chiuse e stavo messo il segreto su quello che avevano raccontato. Cioè, quella che io chiamo teoria, perché non può essere chiamata in altro modo, la teoria ufficiale si basa sul nulla. E tutti quelli che la sostengono portano, adducono prove, eccetera, eccetera, basate sul nulla, perché non ci sono le prove, cioè si basano, dice, perché quello ha detto, sì, ho capito, ma vai a vedere, è come se citassero delle scatole vuote, è come se uno dicesse, io abito in quella casa, poi apri l'appartamento ed è vuoto, è deserto, no? Cioè la casa c'è fuori, ma dentro non c'è nulla. Sono 20 anni che andiamo avanti in questa maniera. Dopodiché uno... Si possono fare delle indagini, i giornali, nessun grande giornale, nella patria questa cosa è avvenuta nella patria del giornalismo investigativo, non c'è uno solo che si è messo a indagare seriamente sull'11 settembre, non ce n'è uno nel Washington Post, nel New York Times, nel New Yorker, né il Time, né il Newsweek, CNN, potrei continuare, non ce n'è uno, non è uscita mai una di indagine, che è assurdo pure quello, è una cosa che non sta né in cielo né in terra. Dopodiché a quel punto c'è bisogno che qualcuno si metta a indagare e se vai a indagare la direzione vai, è tutt'altra, è completamente un'altra direzione.
Qual è la direzione?
Allora, se vai a indagare la direzione è intanto quel che è accaduto quel giorno come dire, il sequestro di questi aerei e il dirottamento di questi aerei e la gestione di questi dirottamenti sono non anomali di più, perché nessun protocollo tra quelli previsti che vengono attuati tutti i giorni, cioè non sono cose rare. Ho fatto per indagare seriamente, sono andato, contattato la base NATO di Trapani e ho chiesto alla base di Trapani: posso venire da voi a vedere come gestite le emergenze aeree? Sì, vieni. Io sono andato lì con la telecamera e tutto quanto e ho visto con i miei occhi ogni giorno a Trapani, non a Washington, quindi in un luogo molto più piccolo. Insomma, ecco, ogni giorno ci sono almeno 3-4 emergenze aeree del tipo dell'11 settembre, ogni giorno. E vengono tutte gestite nell'ambito di quando ci mettono tanto, ci mettono 6 minuti, 6, cioè in 6 minuti loro risolvono la situazione. Non ci hanno mai messo di più. Di solito lo fanno in 2 o 3 minuti, però al massimo arrivano a 6. Perché il protocollo prevede che non si vada oltre, perché loro tengono tra le varie ipotesi il fatto che con quest'aereo tu ci possa fare qualche cosa e vogliono impedire questa cosa qui. Cioè, era una cosa prevista, ampiamente prevista. e non è stato fatto nulla di tutto questo. Il crollo stesso delle torri, se si va a vedere tecnicamente, no? Io sono andato a parlare con chi aveva redatto c'è un dossier sulla base del quale sta creata una storia ufficiale. La cosa credo minima che si possa fare è andare a parlare con chi l'ha fatto quel dossier. E se tu vai a parlare con chi l'ha fatto, gli dice che quello non è quello che ha scritto lui, ha scritto un'altra persona, perché lui ha scritto un altro dossier, un altro rapporto, è stato licenziato per il rapporto che aveva fatto, perché il rapporto suo rendeva impossibile il crollo delle torri in quel modo. Cioè, impossibile. Lui dice, non potevano cadere così come sono cadute, in base all'impatto dei due aerei. Addirittura ci ha raccontato che loro hanno ribaltato il modo di fare indagine. Cioè, invece di dire, gli aerei sono finiti in quella maniera lì, come la velocità a cui andavano gli aerei, quanto carburante portavano e la struttura delle torri, eccetera, eccetera, e vedere l'effetto che facevano. Sì. Invece di fare così, sono partiti al contrario, le torri sono crollate. Come si fa a far crollare le torri? Allora, è l'esatto opposto. Allora, l'aereo quanto deve pesare? 8 tonnellate? No, 8 tonnellate non crolla, facciamo che pesa 20 tonnellate. Portava quanto? Che ne so, 5.000 litri di carburante, e invece facciamo ne portava 35.000 di litri di carburante, e poi andava a 400 all'ora, no, facciamo andava a 3.000 all'ora, cioè, così crollano, no, e allora aumentiamo ancora quelle cifre, cioè così, cioè, hanno fatto così, finché a un certo punto hanno stabilito che praticamente questi aerei venivano, manco gli aerei marziani andavano a quella velocità, portavano tanto carburante, erano così grossi, le torri gli hanno tolto i pilastri per poterli farle crollare, perché poi c'erano tutti questi modelli che simulano, e alla fine sono crollate. Vorrei vedere, insomma,
sono implose in realtà.
Cioè, mi sembra una presa in giro.
Sì, no, dicevo anche già nel momento della caduta, no? Come ti dicevo pochi istanti fa, cioè sono implose, non sono proprio crollate. E questo, diciamo anche strutturalmente, sono stati magari sentiti anche degli ingegneri che si occupano di cose di questo tipo?
Io personalmente l'ho sentiti e non. Allora, la formula matematica dice che a quella velocità lì è pari, il tempo è pari alla caduta libera. Allora, la caduta libera vuol dire che tu prendi un masso, sali a 400 metri di altezza o lasci cadere nel vuoto. Il tempo che ci mette quel masso ad arrivare a terra è il tempo che ci ha messo l'ultimo piano delle torri ad arrivare a terra. E non, la differenza tra l'ultimo piano delle torri e il masso, che il masso sotto c'ha l'ultimo piano delle torri c'ha 100, quanti erano? 100, 111 piani sotto, cioè con tutte le torri, con tutte le colonne, le cose che deve boom, 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 uno sopra l'altro e crollare una cosa sopra l'altra. Quindi è fisicamente impossibile quella caduta, se non che improvvisamente tutti i piani spariscono, quindi crolla tutto quanto insieme perché non c'è più nessun pilastro. Quindi c'è una caduta libera dell'intera torre. E l'unico modo per far crollare le torri a quella velocità è una caduta libera dell'intera torre, al di là che siano crollate cadendo al di fuori o implodendo o qualsiasi cosa. Lo stesso è accaduto a un edificio che stava lì, di cui non si è occupato assolutamente nessuno, perché gli edifici caduti sono tre, non due. C'è stato un edificio, erano tutti numerati, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eccetera, eccetera. L'edificio numero 7, il World Trade Center, crolla alle 5 di pomeriggio, non colpito da nessun aereo, non colpito da nulla, solamente con qualche incendio all'interno, così. E crolla anche quello a una velocità di caduta libera, che è un paradosso di questo 11 settembre.
In questo caso, no, quando ci stanno queste situazioni paradossali, a domanda nessuno risponde?
Non sono mai state fatte le domande, quello è il problema.
Ok.
Cioè, nessuno ha preso, non so, il ministro della giustizia Ashcroft e gli ha detto: scusi, ma perché
Sì.
le cose sono andate? No, non è mai successo. C'è stato solo un giornalista del New York Times, che ha smesso di fare il giornalista sul New York Times, peraltro, che un anno dopo, alla conferenza stampa del primo anno dell'anniversario, insomma, della strage, si è alzato e ha detto, rivolgendosi al ministro della giustizia, scusi, ma è passato un anno fa ci avete raccontato una storia, ci avete detto adesso vi mostreremo le prove, è passato un anno e non ci avete fatto vedere nulla, ci mostrate una prova, una di quel che avete sostenuto? Non c'è stata risposta e questa persona ha perso il lavoro. Diciamo che è stato una buona un buon modo per educare i giornalisti. Non il paradosso dell'11 settembre è esattamente questo, cioè il più grande evento criminoso nella storia svoltosi nel paese dove c'è, da quello che raccontano tutti, la giustizia è più efficiente, il giornalismo investigativo più figo del mondo, non è successo nulla di tutto questo. E l'altro paradosso è stato, che secondo me però è il nocciolo della questione, ovvero noi tutti quanti, cioè l'11 settembre è l'unico evento della storia che porta la data, tutti gli altri eventi della storia sono l'inizio della seconda guerra mondiale, l'uccisione di Ferdinando Coso, la strage, no, hanno il nome del luogo, delle persone, o, insomma, hanno. Invece questo si chiama 11 settembre e tutti sanno che l'11 settembre è il 2001. Allora, questo perché? Perché è stato il primo evento veramente globale della storia. Cioè, tutti quanti noi più o meno ci ricordiamo cosa stavamo facendo quando è accaduto l'11 settembre e siamo rimasti rapiti da quelle immagini. Per cui è stato il primo evento criminoso vissuto in diretta da tutto il mondo. Ma è stato veramente vissuto in diretta, cioè noi abbiamo la grande forza di questo evento, l'impatto è che noi abbiamo vissuto, noi ci sentiamo di aver vissuto quell'evento, ma se poi andiamo a vedere cosa abbiamo vissuto realmente, a parte che abbiamo visto in televisione e non dal vivo, ma cosa abbiamo visto realmente? Abbiamo visto due aerei, in realtà un aereo, perché l'altro abbiamo visto solo un frammento di 10 secondi registrato, anzi dura 8 secondi esattamente, il primo aereo, l'impatto del primo aereo. Dopodiché abbiamo visto le torri che bruciavano, il secondo aereo che si va a schiantare, le torri che continuano a bruciare, le torri che crollano. Il Pentagono, un pezzo del Pentagono in macerie, con i pompieri che cercano di spegnere quell'incendio, del fumo che esce in mezzo al bosco, che sarebbe il quarto aereo che è caduto. Questo è quello che abbiamo visto. In realtà non abbiamo visto nulla, non abbiamo visto nulla di quello che accadeva dentro le torri, non abbiamo visto l'impatto dell'aereo col Pentagono, nonostante ci fossero, non vorrei dire un numero sbagliato, mi pare 57 telecamere attive che potevano, che certamente hanno filmato quell'impatto. Non abbiamo visto nemmeno una, tranne hanno aggiunto dei frame, pochissimi frame di una cosa che non si capisce nemmeno cosa sia, peraltro gli ultimi tre frame di questa cosa che colpisce il Pentagono, che non si capisce che cosa è, cioè si vede solo una specie di ombra, una cosa strana. Non abbiamo visto nemmeno i resti dell'aereo caduto in Pennsylvania, nemmeno quello, non abbiamo sentito nulla se non delle conversazioni registrate, che anche quelle sono surreali, completamente surreali, di gente che parla, che non sembra che sta parlando di, cioè, hanno sequestrato l'aereo, stop e morì, gente che conversa dicendo cose strane, conversazioni peraltro impossibili per una serie di motivi, cioè col cellulare. Voi immaginate, provate a salire su un aereo e mentre va l'aereo chiamate col cellulare, vedete se qualcuno vi risponde, siamo nel 2021, immaginate una cosa del genere, 2001, in zone in cui non c'è campo, peraltro l'aereo ha attraversato intere zone gigantesche in cui non c'era campo, telefonate durano mezz'ora in queste, cioè delle cose assurde. Allora, noi abbiamo vissuto una cosa che non abbiamo vissuto in realtà, e questa cosa che noi crediamo di aver vissuto, e questo è il grande impatto, dura esattamente un'ora e mezzo, dalle 8.50 alle 10.20, un'ora e mezzo, la durata di un film.
È un impatto scenico che è come quello di un film.
Sì, allora, non vorrei essere travisato, l'11 settembre è un fatto reale, le persone sono morte, ieri hanno colpito le torri sono crollate, è successo un dramma al Pentagono, ovunque, è la più grave tragedia dovuta a un atto criminale nella storia dell'umanità. Detto questo, il vero impatto, perché poi se può accadere una tragedia spaventosa, ma se accade al buio delle telecamere, al buio degli apparecchi fotografici, non ha testimoni, in realtà l'impatto è infinitamente inferiore, no? Se tu non vedi, non senti. L'11 settembre invece è stato l'esatto opposto, cioè l'intero mondo si è sintonizzato su quel che stava accadendo. Quindi immagina miliardi di persone che hanno assistito a un dramma. E so, questa è la cosa forte. Questo dramma è durato un'ora e mezzo, quanto un film, e ha avuto le caratteristiche del film, con colpi di scena, con tante cose, con gli eroi, perché c'erano i pompieri e i poliziotti, che erano gli eroi dell'11 settembre, c'era l'eroe, c'era l'antieroe, c'era tutto. Quindi diciamo, le caratteristiche emotive sono state esattamente quelle di un film ultra spettacolare, più spettacolare di quelli che abbiamo visto al cinema, tipo, che ne so, Incendio, c'è stato uno come Incendio di Cristallo, e altre cose, dei film disaster movie incredibili, o film che riguardavano il terrorismo incredibili. Questo è stato ancora più spettacolare perché è stata la realtà. Il problema è che noi di questa realtà abbiamo visto molto poco. E quindi ci hanno potuto raccontare qualsiasi cosa, e questo qualsiasi cosa ha avuto un impatto su di noi fortissimo, perché noi queste cose che ci hanno raccontato le abbiamo introiettate come se le avessimo viste.
Sì.
Cioè, noi avendo assistito a una cosa, hanno detto questa cosa è andata così, noi l'abbiamo vista, quindi gli abbiamo dato ancora più valore.
Sì, è stato impattante a livello emotivo.
Nel senso, noi non abbiamo visto quella cosa, ma essendo convinti, il nostro cervello essendo convinto di aver assistito a quella scena, nel momento in cui ci sono state raccontate una serie di cose, il nostro cervello le ha messe come se noi queste cose le avessimo vissute in qualche modo, anche se non
Sì.
le abbiamo vissute, non le abbiamo viste. E
Sì.
quindi ha avuto una forza gigantesca e ha avuto una forza di terrore su di noi immensa, cioè la paura. L'11 settembre è stata la paura, lo stato puro a livello globale. E la paura è il più grande stimolo per fare le cose per un essere vivente, chiunque, dallo scarafaggio all'essere umano. Cioè, chiunque si è mosso dalla paura fa qualsiasi cosa. E questo è stato il grossissimo impatto dell'11 settembre. Se non...
Senti, il discorso emotivo che quindi noi abbiamo vissuto, noi in tutto il mondo, no? Lo dicevi tu, un fenomeno globale, l'abbiamo vissuto come drammatico, pur non avendolo visto, a parte il parallelismo che mi viene subito in mente quando parlavi di paura con quello che abbiamo vissuto anche negli ultimi mesi, però ha anche giustificato da parte della gente. Come dicevamo in una intervista realizzata poco tempo fa, questo famoso esportare la democrazia in un paese come quello dell'Afghanistan. Cioè la gente a quel punto non ha detto più mezza parola riguardo a questa scelta.
Sì, non è stato detto nulla. C'è stato invaso un paese che non aveva mai dichiarato guerra agli Stati Uniti, da cui non proveniva nessun cittadino di quel paese che ha, diciamo, tra i 19 terroristi che sarebbero schiantati sulle torri, da cui non era passato nessuno di questi 19 terroristi, perché venivano tutti alla
Sì.
Bosnia, erano principalmente sauditi. Ed erano stati addestrati in Bosnia Erzegovina, cioè a due passi dall'Italia. L'Afghanistan non c'entrava nulla in tutto questo. E noi abbiamo accettato, ma anche se si fosse entrato, anche se ci fosse stato quel cittadino afghano, è assurdo, no? È come,
Certo.
non so, noi allora quando c'è stata la vicenda del del CERMIS qui in Italia con due avieri sì. che hanno fatto che avremmo dovuto dichiarare guerra agli Stati Uniti. È evidente che non funziona in questa maniera, no? Perché se ci sono due matti non è che dichiari guerra a un intero paese. Ma noi abbiamo accettato tutto questo, ma abbiamo accettato molto altro. Cioè l'11 settembre è stato un evento talmente deflagrante nelle menti di tutti i cittadini del mondo che ha potuto permettere cose che non sarebbero state mai permesse in nessun'altra occasione. E tutto questo è potuto avvenire perché non abbiamo visto e sentito. Cioè, se tu vuoi uccidere 3.000 persone, ci sono tanti modi per uccidere 3.000 persone. Quello è il modo non per uccidere 3.000 persone, quello è il modo per terrorizzare il resto dei 7 miliardi e mezzo di abitanti del pianeta. Perché poi se i morti sono 3.000, 1.500 o 500 sono talmente tanti, non è che fa grande differenza, ma in quel modo tu terrorizzi tutti.
E magari hai bisogno di misure di sicurezza più stringenti, tipo il Patriot Act e altre cose.
Esattamente, esattamente, tipo Guantanamo, tutto quello che è nato da quell'evento. E questo è potuto nascere perché noi abbiamo assistito a qualcosa a cui non abbiamo realmente assistito, quindi ci hanno potuto raccontare qualsiasi cosa, perché se noi avessimo assistito realmente a tutti gli eventi dell'11 settembre, non so, con i telefonini interni, che all'epoca non c'erano, che filmavano le cose, con tutta una serie di altre cose, probabilmente l'impatto sarebbe stato notevolmente inferiore, perché avremmo non ci avrebbero potuto raccontare la storia che ci hanno raccontato. Ce l'hanno potuta raccontare perché non l'abbiamo vista, però abbiamo visto abbastanza, a sufficienza per essere scioccati e per berci tutto il resto della storia.
In questo libro tu, Franco, racconti, diciamo, la storia chiaramente, no? Come abbiamo detto, come è stato organizzato, come si sono svolti i fatti dell'11 settembre, ma c'è qualche cosa che ti ha particolarmente colpito o stupito in tutta quanta questa narrazione?
Sì, c'è una cosa che ci è successa a noi che quasi è film comico, cioè è assurdo quello che ci è accaduto. Allora, noi avevamo trovato su internet dei filmati, i classici filmati che poi fanno vedere sempre in televisione quando si parla di Al-Qaeda, dove ci sono questi che si addestrano, o Bin Laden che parla, no? E allora abbiamo cercato, visto che dovevamo fare un film, abbiamo cercato di risalire, se si poteva, insomma, alla fonte di queste immagini per poter magari averne altre e poi per avere l'autorizzazione, la liberatoria per poterle poi trasmettere. E abbiamo incominciato a cercare e abbiamo trovato un indirizzo di una società che vendeva e distribuiva questi filmati in tutto il mondo, cioè vendeva e distribuiva i filmati di Al-Qaeda con prese le rivendicazioni e di Osama Bin Laden. È già di per sé la cosa è assurda, cioè immaginate un'organizzazione terroristica super segreta che ha una società che ha il copyright di queste cose, quindi è già di per sé la prima assurdità. La seconda è dove ha sede questa società, perché non ci potete credere, non lo so, ma la società aveva sede alla periferia di Washington.
Negli Stati Uniti, ok.
Esattamente, quindi seconda follia, seconda sì. follia. Questa cosa. La terza, andiamo a incontrare questi qui, li chiamiamo, vorremmo incontrarvi, ci danno appuntamento, ci rechiamo in questa società, era sera, mi ricordo era buio, inverno, suoniamo, ci fanno entrare, ci attende il capo ufficio stampa dell'azienda, poi c'era, non so se l'amministratore legato, che cosa, cioè, ci fanno entrare, gentilissimi per carità, e ci fanno sedere in una stanza. Già guardandoli c'era qualcosa che non andava, perché oramai dopo tanti anni che fai questo lavoro e anche comunque guardi la televisione e ti vedi film o cose varie, sai riconoscere quando c'è un militare davanti oppure no, specialmente alcuni militari. Questi erano proprio il taglio, classico taglio da Marines dei capelli, non so come dire, cioè e avevano un modo di fare molto marziale, quindi già quello sì. era un po' strano. Ci sediamo, c'era un tavolo ovale con questa stanza abbastanza ampia, noi piazziamo le telecamere, dice aspettate che adesso arriviamo per discutere, e ci dicono intanto guardatevi questi dépliants così poi ne parliamo. E questi dépliant che ci lasciano era la cosa forse più surreale di tutti. Allora, c'era un dépliant che erano dépliant che illustravano ciò che faceva questa società, cioè dépliant pubblicitari. Allora, in un dépliant spiegava come si addestra alla guerriglia urbana delle persone. In un'altra come come si preparano gli squadroni della morte, in un'altra come si torturano le persone, no? Cioè, tutti i corsi che loro facevano, come si sequestra
Ma
qualcuno.
per fiction o davvero?
Dépliant su tutti i tipi di armi che loro vendevano. No, erano cose vere, non so se i dépliant, uno va, che ne so, dal ferramenta, no? E ti mettono in dépliant su quello, quel
Sulla
vende il frappo,
rubinetteria, ok.
cose, no? Queste cose qui, c'erano proprio dépliant in cui illustravano con il loro marchio, le loro cose, c'erano le fotografie, c'erano tutti gli step, come le scuole, come la scuola al British
Come se
Institute.
tu stessi comprando un corso,
Sì,
insomma.
una cosa del genere. Noi ci guardiamo, dice, eravamo in quattro, siamo sbiancati tutte e quattro, e mo che facciamo?
Siete andati via la chetichella?
ci siamo, quando loro si sono presentati, siamo inventati letteralmente una scusa, perché per fortuna ci hanno messo un po' di tempo, ci hanno lasciato un quarto d'ora, 20 minuti, così a pasturare nella nostra paura, siamo inventati una scusa che si era fatto dare, c'era stato un imprevisto, dovevamo andare via, che però saremmo ritornati volentieri, ci potevamo prendere un altro appuntamento, magari da lì a qualche giorno, ovviamente non ci siamo più presentati, perché avevamo come l'impressione di essere finiti nella tana del lupo. Cioè, questa azienda era l'azienda, non so, che addestra i mercenari, che fa le peggiori schifezze al mondo in giro, che si trova appunto a Washington, ed è l'azienda che aveva, non so se ce l'abbia ancora, che aveva il copyright di tutti i video prodotti da Al-Qaeda e da Bin Laden. C'è già questo, non c'è bisogno di aggiungere altro. Questo è il succo dell'11 settembre. Dopodiché si può discutere di quel singolo aspetto, di quell'altro aspetto, di come. Ma il succo è questo qui. E quando io nel libro, Burning Down 9-11, cerco di raccontare l'organizzazione, cioè tutto quello che è accaduto prima, cioè come si è arrivati all'11 settembre, la parte che riguarda l'evento spettacolare, la parte che riguarda appunto la necessità di avere un evento così spettacolare, non è una parte secondaria, cioè è la parte più importante dell'organizzazione dell'11 settembre, e ci sono coinvolti tantissimi soggetti per mettere su uno spettacolo del genere, devi coinvolgere tantissima gente di tantissimi paesi diversi, che hanno ruoli diversissimi, dai banchieri ai semplici, diciamo, manovali del terrorismo, non saprei, ai poliziotti di un paese X, a esperti ai servizi segreti di un altro paese, tantissimi soggetti differenti, di tantissimi paesi diversi. L'11 settembre è stato qualcosa non americana, è qualcosa di mondiale.
Sì, e tra l'altro la indaghi, devo dire, in modo magistrale anche in questi due film, docufilm, che sono Zero e One, e appunto con questo tuo nuovo Burning Down 9-11, tutto insieme questo pacchetto, insieme con un altro libro del quale ci ripromettiamo di parlare, cioè The ISIS Files, è tutto, diciamo, ordinabile tramite te e basta, solo tramite l'autore, come ripetiamo ogni volta. Quindi scrivendo una mail a francofracassi1@gmail.com. Sono
Esattamente.
stata brava?
Bravissima. Un
Bene.
momento, visto che il ventennale anche della guerra afghana, che siamo appena ritirati
Sì.
dall'Afghanistan, in questo pacchetto si può aggiungere anche i due film più il libro sull'Afghanistan, che diventa un'unica grande cosa, che poi alla fine parlano tutti quanti la stessa cosa,
Sì,
cioè parlano
certo.
terrorismo e di come il terrorismo venga utilizzato per altro.
Bene, io intanto ti ringrazio con la promessa che ci ritroviamo prestissimo per parlare anche dell'altro libro, appunto, che hai appena citato. Grazie a Franco Fracassi per essere stato con me. Ciao, buona giornata.
Ciao.
Iscriviti al canale YouTube e segui il mio blog sul sito Fabbrica della Comunicazione. Ti aspetto con le mie interviste su davvero.tv e tutti i giorni su Focus Radio.